Vorrei portare brevemente una parola dal Salmo che abbiamo letto, dal Salmo 46. L'abbiamo già letto, vorrei ripetere il versetto 10. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Quella versione che ho proposto prima, l'unica frase che non mi sono sentito di cambiare era: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. È una frase completa, esplicita, comprensibile al 100%. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Ultimamente abbiamo avuto dei battesimi. E una frase che mi ha convinto che una persona era pronta per il battesimo era che quando ho chiesto chi è Dio, perché volevo vedere se c'era una conoscenza personale o soltanto una conoscenza culturale, storica della persona di Dio, questa persona ha detto con tanto entusiasmo: Dio è Dio. E non è una cosa scontata. Dio è Dio, è ovvio, Dio è Dio, ma è Dio nella nostra vita? Occupa quale posto nella nostra vita? È una cosa che abbiamo aggiunto, una cosa che abbellisce la nostra vita? È una macchinetta dove noi diciamo una preghiera e prendiamo subito la risposta, oppure se non viene la risposta come vogliamo noi, cos'è che si fa con le macchinette che metti dentro un euro e non esce niente? Lo picchi, lo pesti, lo dai pugni finché non si muove qualcosa. Forse anche noi facciamo la stessa cosa con Dio: se non risponde all'euro che mettiamo dentro per avere qualcos'altro secondo il nostro compiacimento, quello che desideriamo. Dio è Dio. Se ci mangia l'euro lo può fare, se ci mangia la mensilità lo può fare, se ci fa perdere ogni cosa. Dio rimane Dio e non abbiamo il diritto di alzarci dicendo: perché fai così? Fai male così. Qualcuno è arrivato a dire: io non credo più in te perché non hai fatto quest'altro. Dio è Dio. Fermatevi, e dice, e riconoscete che io sono Dio. In cosa dobbiamo riconoscere che Egli è Dio? La risposta l'abbiamo, e forse l'avete notato nel modo di presentare il Salmo stamattina, che c'è stato un piccolo intervallo, intermezzo, fra le tre parti dei salmi, perché noi abbiamo anche nelle nostre Bibbie la versione antica, mette Sela, qui abbiamo una pausa, perché si doveva ricevere, riflettere su quello che era appena stato detto, si doveva accogliere e eventualmente modificare il proprio atteggiamento, il proprio modo di relazionarsi con il Signore. E credo che questa pausa è importante in un periodo quando tutti corrono, dove non abbiamo il tempo per pregare, non abbiamo il tempo per stare fermi davanti al Signore. Qualche volta leggiamo la Bibbia, ma per dire: ecco, ho letto il mio brano di oggi. Noi come credenti dobbiamo trovare il tempo per stare fermi davanti a Dio. C'è una versione antica che dice: state fermi, non muovetevi. Oh, state là che... Invece noi abbiamo tanta fretta che qualche volta dobbiamo dire: Signore, adesso esco, benedicimi il mio uscire, benedicimi questo qua, benedici e veglio su questo qua. E poi corriamo. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. È un'esortazione a riflettere non soltanto su come Dio risponderà a quello che noi gli chiediamo, ma un momento in cui dobbiamo fermarci per sapere cosa desidera Lui. Innanzitutto, noi camminiamo con Dio, ma qualche volta sembra che camminiamo come quelli del mondo, nel senso che ci affidiamo a noi stessi, ci affidiamo troppo a quel detto popolare che ha un elemento di verità, ma nella bocca della maggior parte delle persone diventa un'offesa a Dio. Aiutati che Dio ti aiuti. Nel cuore di molti c'è il pensiero: se non faccio io, non farà nessuno. Invece noi dobbiamo, specialmente avviandoci verso un'esperienza che può essere fra le più belle nell'esperienza umana, il matrimonio, dobbiamo fermarci e riconoscere che Dio è in mezzo a noi per compiere un'opera in noi e per mezzo di noi. Non voglio essere una persona di cui si dirà: è nato in quell'anno, è morto in quell'anno, è tutto qua. Altro significato non ha, è esistito. Io non voglio né per me né per nessuno di voi che si dica questa cosa. E il significato della nostra vita viene dalla comunione che abbiamo con Dio. Il significato della nostra viene dal nostro camminare in armonia con Dio, secondo i suoi piani, i suoi progetti. Perché di qualcuno, anche qualche grande evangelista, si dirà: ha lavorato 70 anni sul campo missionario e solo 4 persone si sono convertite. E si dirà: invece quest'altro è stato sul campo missionario 5 anni, ha già 5.000 persone che si sono convertite. E succedono queste cose. Il significato della nostra vita viene da cosa? Ma voglio dire che non viene neanche dai numeri, perché l'uno e l'altro ha ubbidito alla parola del Signore. Ho letto una testimonianza molto bella anche ieri di una mamma, aveva vari figli e pregava, perché era credente lei, pregava, questo è nell'India meridionale, pregava che almeno uno dei suoi figli diventasse ministro, servitore di Dio, che entrasse nell'opera del Signore. Solo che hanno studiato i figli, uno diventa grande, uno entra in banca, un altro diventa ragioniere, trova lavoro, un altro apre un'impresa. È rimasto l'ultimo maschio, Mingherlino, troppo magro, silenzioso, amava stare con le persone ma in periferia della folla, a guardare, ad osservare. Ma cosa può succedere, signori? Invece questa mamma ha perseverato, ha pregato per più anni. Un giorno quel figlio, l'ultimo, che non gli daresti 2 soldi per a vederlo, non era un granché, è andato ad una riunione evangelistica e di consacrazione, è andato avanti per l'appello, per consacrare tutta la sua vita a Dio. L'indomani è uscito col gruppo evangelistico, a guardare, ad osservare, a distribuire magari timidamente qualche opuscolo, ma poi è stato preso da una compassione così forte, perché non vedeva persone e basta, ma vedeva dei perduti, vedeva delle persone destinate all'inferno, e ha sentito una tale compassione per queste persone che c'era un sasso lì, un masso lì in piazza, e è salito sopra e ha iniziato ad esortare le persone a riconoscere Gesù come loro Signore e Salvatore. Varie persone si sono convertite e nel giro poi di 9 anni decine di migliaia di persone hanno accettato il Signore tramite questa testimonianza. Decine di chiese si sono formate tramite la testimonianza di quest'uno che aveva l'unzione del Signore. E dico questo qua per dire che possiamo avere una grandezza che dipende da noi, essere uomini di successo, ma agli occhi di Dio cos'è il successo? Il successo definitivo, il successo eterno, è ciò che si collega alla nostra chiamata, che corrisponde. Mentre venivano fatte delle esortazioni anche al culto di stamattina, mi è venuto in mente che si collega molto con quello che stiamo vedendo. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Se noi saliamo sul monte, se saliamo in alto sul Qarnam che abbiamo qua vicino e guardiamo verso la vallata, vediamo tutti i paesi, di notte vediamo forse meglio quanti paesi ci sono, tanti paesi cosiddetti sperduti, insignificanti forse a loro volta, ognuno con qualcosa di prezioso, ma alla fine un altro paese. Ma andando in alto vediamo le cose come Dio le vede. E qui dobbiamo anche, è qui che dobbiamo fermarci, perché io vi guardo tutti. Oh, vedo i pregi, vedo i difetti, vedo le cose che mi piacciono e le cose che non mi piacciono, vedo cose che sono da affrontare e da sistemare, come voi fate guardando me. E ci diamo da fare per aiutarci gli uni gli altri, da fratelli. Ma se noi guardiamo soltanto con i nostri occhi, qualcosa faremo, ma non tanto. Se invece vediamo le persone come le vede Dio, dal monte se vogliamo, dall'alto, oh, ci guardiamo e vediamo le persone come Dio le vede. Vediamo qualcosa del futuro che Dio ha disposto per quelle persone, perché non operiamo secondo i nostri desideri. Parlando del matrimonio anche, stando davanti al Signore, succede una cosa. Adesso non so quanti anni dura, ma so che, ma c'è ancora, no? Almeno nella mia esperienza. Sto là seduto e poi mi arriva un piatto di macedonia di frutta. Ma come hai saputo che avevo, desideravo qualcosa così? Non è vero che quando c'è un buon legame fra il marito e moglie, senza dire moglie portami un caffè, marito fammi questo qua, si intuisce il desiderio inespresso con parole del compagno. E questo è un segno dell'amore, ma anche con il Signore. Quando lo amiamo e ci fermiamo un attimo, Dio non ha bisogno di dire vai a Buia, vai a Fagagna, vai a Tolmezzo, vai a Sauris di sopra, perché già stando con il Signore sappiamo qual è il desiderio del suo cuore. Però dobbiamo fermarci, non avere soltanto piani e programmi e progetti, ma dobbiamo stare in silenzio davanti al Signore e fermarci come dice quell'altra versione, sta fermo un po', guardami, sta qui davanti a me, riconosci che io sono Dio, che io tengo tutto sotto controllo, che tutto è bene, tutto è calmo, anche se sembra che c'è la tempesta, tutto è calmo perché io sono Dio e non permetto a nessun male di toccare i miei figli. Fermiamoci e riconosciamo che Dio è Dio. Riconosciamo il nostro valore. Se vi chiedo se amate Gesù, se vi chiedo quanto è prezioso per il Padre di Gesù, se vi chiedo il valore che ha Gesù, penso che siamo tutti pronti a rispondere con entusiasmo a queste domande. Però voglio esortarvi a stare fermi per pensare che Dio ha dato il suo figlio per te. Perché se Gesù è prezioso, e lo è, Dio l'ha dato in cambio della tua vita, per la tua salvezza. E se ti ha amato così tanto, con la potenza che accompagna il suo amore, non ci darà ogni altra cosa che ci serve per vivere giorno per giorno e per giungere in quel giorno con la testa alta davanti a Lui, liberi dal peccato che ci affligge, che vuole renderci prigionieri. Non ci darà la forza per ubbidire, la forza per avere una vita che gli è gradita. Fermatevi, dice Dio, il Signore degli eserciti angelici del cielo. Ho allungato un po' quella frase perché lavorando in certi ambienti il Signore degli eserciti, con tanto di bacio alla bandiera e il saluto la mattina molto presto, qualcuno potrebbe confondere questi eserciti. Il Signore degli eserciti angelici celesti, il padrone, il capo in assoluto. Come si chiama la persona più in alto nella gerarchia militare? Il generalissimo, non so. Oh, il capo dei capi dei capi ha eserciti a sua disposizione per fare del bene a noi. E manda i suoi angeli giorno per giorno con noi ad accompagnarci, a provvedere per noi in ogni viaggio, in ogni difficoltà, ogni momento bello, ogni momento triste. Il Signore che ha a disposizione questi eserciti è Dio, comanda tutto. Fermiamoci, fratelli, e riconosciamo che Egli è Dio. Riconosciamo che siamo salvati da Dio, che significa che oggi esistiamo, domani moriamo e poi entreremo nella pienezza della nostra salvezza, e tutto ciò che facciamo dovrebbe essere visto, deve essere visto nel contesto eterno in cui viviamo ciascuno di noi. Fra 100 anni noi non saremo qui sulla terra. Dove saremo? Ciò che facciamo oggi determinerà la qualità della nostra esperienza eterna. Viviamo oggi in armonia con Dio perché abbiamo un futuro ricco, entusiasmante, una caratteristica del cielo che trascuriamo di dire qualche volta, è che il cielo è un luogo entusiasmante. Impariamo non dalla pubblicità dove ci raffigurano il cielo in certo modo, camminando sulle nuvole, suonando l'arpa, ma ogni momento è un momento che ci toglierà il fiato, ogni momento è un momento che ci lascerà stupiti. Tale sarà lo stupore della rivelazione costante, la contemplazione attiva, dinamica dei figli di Dio, di colui che è morto e risuscitato per loro, che porta ancora i segni della sua morte sulle mani, nel costato, sui piedi. L'eternità è senza tempo, ma sarà un momento entusiasmante che stupisce. E la qualità di quel tempo è determinato anche da come camminiamo con il Signore. Per questo dobbiamo fermarci e riconoscere che Egli è Dio. Fermiamoci per capire il significato della nostra vita. O forse qualcuno deve riflettere sul fatto che oggi vive e domani muore, poi non si sa. Siamo dei polli. Un pollo si mangia e poi non si buttano via le ossa ed è finito tutto lì. Cosa siamo noi? Vogliamo entrare, fratelli, in questa dimensione, riconoscendo che Dio è Dio e sarà glorificato fra le nazioni. Ringrazio il Signore anche per l'esortazione fatta stamattina, per il battesimo nello Spirito Santo. Sono venuto qui oggi con questo pensiero che abbiamo un compito che ci è stato affidato, che richiede, che esige che siamo battezzati nello Spirito Santo, che mentre compiamo la missione che ci è stata affidata, operiamo per la potenza dello Spirito con l'esercizio regolare dei doni, in comunità ma anche in piazza, nei momenti scontati di culto, ma anche nei momenti quando siamo fuori, sul posto di lavoro, o in piazza annunciando il Vangelo, perché i doni annunciano nel loro esercizio fedele che Dio è il Signore, che i demoni si piegano davanti al nome di Gesù, anche pronunciato da il più debole, il più piccolo fra di noi, che le malattie devono indietreggiare davanti alla parola di fede, che Dio conosce ogni cosa, fa parte della vita di ogni persona. Io potrei raccontarvi, per dire, non so, la vita di ieri di mia moglie, perché viviamo insieme, ma vado in piazza e per mezzo mio o di un altro Dio rivela un segreto del cuore. Il mondo grida al miracolo: oh, ma come hai fatto sapere? Come mai questo dono? E si pensa ad innalzare la persona o il dono. Quando c'è una parola di conoscenza, lascia sbalorditi. Però il messaggio dietro l'esercizio del dono di conoscenza è questo: Dio conosce le persone, ama le persone, è presente nella vita delle persone. Io no, Dio sì, era nella tua vita, ti ha visto l'altro ieri, era con te quando hai gridato e ha mandato un suo messaggero oggi. L'esercizio dei doni è per glorificare il Signore fra le nazioni. L'esercizio della potenza dello Spirito Santo porta a glorificare il Signore sulla terra, come dice questo versetto che stiamo meditando, il versetto 10. Vogliamo, fratelli, uscire sapendo chi siamo noi, perché ci siamo fermati, il Signore ci ha rivelato, sapendo chi è il nostro Dio, chi è che ci manda. Se ci manda al sol mezzo, sarà per un motivo. Se ci manda a Tarcento, sarà per un motivo. Se ci manda a San Vito, al Tagliamento, o gli altri che ci sono, sarà per un motivo. E se c'è un motivo, il Signore si servirà di noi per compiere la sua opera. Impariamo a vedere le cose, una cosa futura, che ci siederemo sul trono. L'adorazione va fatta davanti a Dio, ma l'essere seduti sul trono a regnare con Dio significa che vediamo le cose come Dio li vede. Che il Signore ci dia oggi, mentre regniamo con Lui, di vedere il perduto come tale, il salvato come tale, l'afflitto come tale, l'oppresso come tale, il prigioniero come tale. Vogliamo fermarci e riconoscere che Dio è Dio. Vogliamo che i suoi desideri siano adempiuti attraverso una Chiesa che lo ama, una Chiesa che lo conosce, una Chiesa che gli è ubbidiente. Amen.